Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori ed oggi in un modo tutto speciale perché io sto a Fatima, per cui veramente è il cuore immacolato di Maria addirittura, ecco, conosceremo anche il cuore dell'Immacolata. Io sono di qua e invece Anna è di là, così facciamo un bel arcobaleno.
Ci voleva questa precisazione proprio per farci, ecco, provare un senso di invidia.
Per farci venire una santa invidia, sì.
Certo.
Beh, certamente, cioè, questi sono luoghi in cui veramente, cioè, si gode e si patisce. Cioè, si gode perché chiaramente sembra di essere, diciamo, sotto un ombrello, diremmo così, protetti, per cui senti una presenza che fa star bene tutti, insomma, perché anche gli ammalati, in verità, sono venute delle persone ammalati gravi, ma proprio perché gli dicevano tanto, poi non so quanti, se durerà ancora qualche mese, ma sono venuti, ma mica solo uno, vero? E sono state sospese proprio le pene, le sofferenze. Dice, è incredibile, dice, io a casa ho dei dolori che mi contorco, sono qua e non ho più niente, dice, no, la Madonna sospende, cioè, dice, sei qua a casa mia, adesso è sospeso questo. E si spiega questo, sapete perché? Perché dicono, cioè, i mistici dicono che quando la Madonna va in purgatorio a trovare le anime dei poveri defunti che stanno là, dice che sono sospese le pene per il periodo in cui lei è presente nel purgatorio, cioè la regina, arriva lei, ecco, è stato concesso questo dono. E per cui non è una cosa strana, ma proprio anche lì è accaduto così, dice, due volte sono venuto e due volte non ho avuto più nulla. Poi tornato a casa, tornato tutto come prima. Ma lì a Fatima non credevo a me stesso, dice, ma cos'è successo? Sono guarito o non sono guarito? Ma sai, purgatorio guarisci quando stai in paradiso, no? Ma finché sei in purgatorio, sempre purgatorio è. E qui purtroppo la Madonna va mendicando anche patimenti e sofferenze, ma diciamo preghiere e sacrifici. È vero. Queste persone hanno tanto patito, per cui lì lei fa sentire la sua presenza, insomma, ecco, di madre, ecco, consolatrice degli afflitti, è vero, è consolatrix afflictorum, ma è anche non solo la consolatrice, ma è anche la salute degli infermi, salus infirmorum, per cui veramente anche quando sei là, essendo la salute degli infermi, ecco, diciamo che ha questo potere di togliere, ecco, queste sofferenze, ecco, per dire, vedi, anche un segno, ecco, chi lo prova se ne rende conto, sì. Ecco, questa sera avremo la grande veglia, c'è la fiaccolata, la processione grande, ecco, la Santa Messa presieduta da, non lo so ancora, forse da un cardinale, ma ecco, tanti sacerdoti, vescovi, insomma, praticamente è la vigilia, ecco, i portoghesi, ecco, si preparano al grande giorno in preghiera e in penitenza, difatti dormono sotto agli alberi, sapete, dormono sotto i porticati con una coperta per terra, così, senza tante storie, sapete, cioè lo fanno di proposito, ecco, lo vogliono fare. E forse ho anche raccontato quell'episodio di quel papà che era lì con i suoi tre bambini, che dormiva sotto un albero sulle pietre, ecco. E allora i vicini gli hanno detto, ma senti, proprio sulle pietre ti diamo noi un pochi di cartoni, perché quelli che mettono la tenda vicino, ecco, magari si portano anche dei cartoni, quelli da imballaggio, ovvero piegati, che fanno un po' da materasso, diremmo così, perlomeno, ecco, anche per l'umidità, mettono un telo di nylon sotto questi cartoni e dormono sopra i cartoni, come i barboni, capite, come i clochard, ecco, ma lì praticamente no, lo fanno per quest'altro motivo. Però questo qui stava sulle pietre, no? Con i bambini anche, dice, mamma mia, i poveri bambini, dice, ma vediamo noi qualche cosa, qualche coperta, insomma, no, dice, ma guardate, mio padre così ha fatto con noi quando eravamo bambini, che venivamo qui a Fatima, però mio papà quando chiedeva le grazie le otteneva sempre, e io devo fare come mi ha insegnato mio padre, che, per cui a sentire queste cose, no, ti sprofonderesti sottoterra per dire, ma che razza di cristiano sarò io poi, è vero che appena c'è una scomodità subito lamenti e giustificazioni e cose varie, insomma, se tu vai in purgatorio non è che ti porti il materasso di lattice per dormire sopra le fiamme, voglio dire, devi patire quello che devi patire, ma insomma noi i peccati li abbiamo fatti, no? Più penitenza si fa di qua, meno ne faremo di là, anche perché qui è volontaria, là invece no, cioè qui acquisti meriti perché è volontaria, là invece è giustizia per cui paghi soltanto, non hai merito alcuno, se le capissimo ste cose, né? E vabbè, per cui naturalmente noi preghiamo, vero? Siamo qui con tre sacerdoti che sono venuti a fare gli esercizi, cioè anche, voglio dire, qualcuno a predicarli, ma qualcuno anche, diciamo, a caricare le batterie, giustamente. Oggigiorno bisognerebbe che lo facessero tutti i sacerdoti, hanno bisogno di staccare questa routine sempre tutti i giorni, corri di qua, corri di là, fai questo, fai quell'altro, staccare. È importantissimo, quando cala la preghiera, la meditazione, il sacerdote è a rischio. Diciamo che i grandi santi, quando gli chiedevano, ma tu come hai fatto ad essere così, a fare tutte queste cose, sembri instancabile, dice, ma qual è il segreto? Rispondevano, le ginocchia sono il segreto, cari miei, così è. E per cui, ecco, oggi è il 12, domani è il 13, praticamente fate conto che sono 98 anni dalle apparizioni di Fatima. Vi dicevo che si gode e si patisce. Si patisce perché vedi che il cielo è sceso sulla terra per dirci cosa dobbiamo fare per evitare tutti i guai in cui siamo incappati. E poi vedi che praticamente è come non fosse venuta la Madonna, mandata da Dio, vero? Per cui dice, se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita sta guerra e inizierà un'altra. È iniziata l'altra, sì, è scoppiata, ha fatto morti. Adesso, un paio di settimane fa, veramente si parlava della liberazione, ma liberazione da che cosa? Dalla stoltezza bisogna liberarsi, no? Ecco, per cui non siamo liberati, siamo rimasti impantanati, tant'è vero che dopo la prima guerra ne è scoppiata un'altra. E cos'è servita? Vedete, è scoppiata la prima, è scoppiata la seconda. Non, l'uomo veramente, quando non è spirituale, è un animale, non capisce niente. È come un animale che pensa solo al fieno, e se è un felino pensa solo alla carne. Se diciamo sempre alle cose di questa terra, per cui vedi, mediti, noi siamo qui per meditare, vero, tutte le apparizioni, approfondire, e la gente dice, ma perché queste cose non le dicono, ma perché noi per saperle dobbiamo non solo venire a Fatima, perché siamo venuti con altri gruppi, ma queste cose non ce l'hanno mai dette, no? Per cui solo qui si possono sapere, solo voi le dite, che ci devo fare, così è. È perché la gente dice, sono andato di qua, sono andato di là, ma tu puoi girare dove vuoi, ma se non metti le fondamenta a qualche cosa, scappa via tutto, no? Sei un, diciamo, chi molto peregrina, cioè chi molto gira, ecco, raramente si santifica, perché dice, ah, questo è bello, quell'altro è bello, quest'altro è come quell'altro, questo qui, ah, sì, somiglia a quest'altro. Vedi che non combini niente, perché hai visto tutto e non hai capito niente, no? Ecco, per cui Fatima è il più grande evento biblico dopo la morte degli apostoli, e qui naturalmente vengono le persone e dicono, rimangono a bocca aperta, ma come? Ma perché queste cose non si sanno? È perché c'è di moda qualcos'altro, perché si parla di altre cose, queste qui sono passate, non sono passate per niente. Sta accadendo tutto quello che era scritto, tutto quello che ha detto, tutto è accaduto e quello che accadrà naturalmente, no? Pertanto sei contento perché stai qua e patisci perché dici, ma vedi, il mondo è avvolto dalle tenebre, non vede, non capisce, non intende, non puoi dirgli quello che vuoi, non cambia nulla. Ecco, allora vedere un'umanità che va verso la rovina perché non vuole andare verso la salvezza, e per cui godi e patisci, ecco, e qui si prega molto, abbiamo anche degli ascoltatori della radio Buon Consiglio che sono venuti, sapete, perché hanno ascoltato qualcuno e ha detto, ah, voglio andare, e sono venuti, e naturalmente sprizzano gioia perché dicono, ma non avremmo mai immaginato tutte queste cose. Ringraziate la Madonna del Buon Consiglio che vi ha consigliato bene di andare a fare gli esercizi spirituali a Fatima, per cui qui abbiamo dei bravi sacerdoti che confessano e confessano bene e ti tirano fuori anche i peccati di quando eri una ragazzina o un ragazzino. Pulizia generale come il giorno del battesimo, e quella dice, che bello, io mi sono liberata, ecco, ma se morivo in quelle condizioni, ma non me l'hanno mai detto, ma io pensavo che non fosse peccato, ma come non era peccato, scusa, chi è che ti ha detto che non è peccato? È peccato, è sempre stato peccato, adesso noi qua abbiamo perso la tramontana, per cui pensiamo che sia cambiato qualcosa, non è cambiato nulla, i peccati sono peccati, le virtù sono virtù, ma che storie sono? Per cui, ecco, siamo qua, e questa sera avremo questa bella esperienza, vero, di questo fuoco, che veramente la piazza sembra un braciere, tutte fiammelle, vero, tutto, poi canti, insomma ti par di essere già in paradiso, no? E poi, meno male che qui non sappiamo niente di quel che succede in Italia, di quel che succede da nessuna, noi non sappiamo niente, noi sappiamo quel che è successo qua a Fatima, no? E qui spiega tutto, è inutile andare a leggere, a sentire, no? Accadrà tutto quello che è stato detto, ecco, poi la via Crucis, è vero, anche lì la gente che piange, ma dice, mamma mia, ah, così è, ah, per quello Gesù ha patito quella sofferenza, mamma mia, allora vedi, allora poi torniamo, confessione, in altra confessione, dice, padre, io ho sentito durante la via Crucis quante cose abbiamo combinato, quante sofferenze abbiamo inflitto al nostro Signore, e siccome c'ero anch'io tra quelli là e non l'ho mai confessato, allora adesso mi pento e mi dolgo con tutto il cuore. Dico, no, no, che grazia Claudio, mi sento alleggerita, meno male a sentirmi dire, io ti assolvo dei tuoi peccati, per cui, ecco, che grazia, pensa un po' se morivo in quelle condizioni, io mica lo sapevo, ero pieno di peccati mortali che non pensavo fossero mortali, eh? Capite? Che grazia, mamma mia. Pensate, cioè, pensate solo alla moda, per esempio, dico la cosa più bassa, la cosa più semplice, no? Verranno mode che offenderanno molto nostro Signore, ma scusate, se offenderanno molto nostro Signore, ma è che è una virtù offendere molto nostro Signore, le mode? Ma io non avevo l'intenzione di, scusa, ma se la testolina ce l'hai, no? E tu mostri di qua e mostri di là, ma perché ti vesti in quella maniera lì, no? E tu offendi molto nostro Signore, però... E dice, io poi ero patita perché vestiti attillati o corti, qua di là, mamma mia, cosa io fino a una certa età ci tenevo a quelle cose là, signore, perché ho fatto peccare gli altri che mi guardavano, io ero contenta perché mi guardavano, allora, ma, ecco, poi... Dice, i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Oh, dice, i miei figli sono tutti conviventi, hanno cambiato fidanzate, le fidanzate hanno cambiato i fidanzati, peccati, peccati, poveri figli. Ah, questi sono quelli che mandano all'inferno. Ma allora io sono venuta qua, ho capito cosa devo fare. Guardate le anime dei poveri peccatori che sono i vostri figli. E vostro marito, che ne so, tuo fratello, tuo zio, ecco, che vive male, ecco, questi sono peccati che mandano all'inferno. Adesso ho capito perché la Madonna mi ha invitato qui a Fatima, perché? Perché mi ha chiesto, dice, guarda, prega e fai sacrifici se non vuoi che i tuoi figli, che tuo fratello, che, ecco, vadano all'inferno. Adesso l'ho capita. E va bene, comunque, ecco, volevo dirvi questo, naturalmente preghiamo noi, ecco, la mattina alle 6:30, se voi guardate sul sito del Santuario di Fatima, ecco, noi abbiamo sempre la Santa Messa, una brevissima omelia, vero 3-4 minuti, ma perlomeno, insomma, ci siete anche voi, ecco. Da noi sono le 6:30, da voi sono le 7:30. Bene, allora dobbiamo far, adesso ha parlato il Portogallo, adesso parla l'Italia, adesso, Anna.
Parla, sì, no, parla qualcuno di più importante veramente qua. Dagli Atti degli Apostoli, quindi abbiamo appuntamento che col cielo oggi veramente, ma quante verità, che esperienza Fatima, davvero è una cosa unica, chi ha provato capisce quello che Claudio ha detto, veramente ci si rigenera, quanti bei ricordi, bellissimo, va bene, allora proseguo con la lettura dagli Atti degli Apostoli, gli Apostoli. Paolo e Sila, duramente percossi e imprigionati, durante la notte elevano inni di lode al Signore, il quale interviene con un prodigio per liberarli. Il carceriere li crede fuggiti e sta per uccidersi, ma San Paolo lo chiama e lo invita a credere. Questo, investito dalla grazia divina, si converte insieme alla sua famiglia. Apriamo le porte del nostro cuore all'azione santificante della grazia che opererà meraviglie nella nostra anima. In quei giorni la folla degli abitanti di Filippi insorse contro Paolo e Sila e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli e dopo averli caricati di colpi li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte, Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. Improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui!» Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e, tremando, cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» E risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia, insieme a tutti i suoi, per aver creduto in Dio.
Leggere queste cose, però, fa molto molto bene, perché praticamente queste cose tu, se leggi i giornali quotidiani nostri, di queste cose non c'è dentro niente, cioè praticamente parliamo di cose che non giovano a nulla se non ci sono riferimenti a questi fatti, questi eventi. Penso ad esempio, ecco, in quei giorni la folla degli abitanti di Filippi insorse contro Paolo e Sila. Cioè, questi non erano mica venuti a rubare, no? Non erano mica andati a Filippi a far che cosa, no? Pensate un po', insorsero e li presero, diciamo, gli stracciarono le vesti, li bastonarono e poi li cacciarono in prigione, caricati di colpi, li gettarono in carcere, ordinando al carceriere di fare buona guardia, no? Allora, no, questa è giustizia umana, cioè, vedete, però diciamo il Signore le permette queste cose perché diciamo hanno delle similitudini anche con la giustizia divina, e mi spiego. Cioè, noi quando anche Gesù parla, dice: vi porto dal magistrato, vero? E finché non avrete pagato, ecco, vi dovrete stare in carcere, no? Allora, strapparono le vesti sono strappate. Diciamo, pensiamo alla persona che non è in grazia di Dio, per esempio, ecco, che è stato, cioè gli sono state strappate le vesti della grazia, no? Noi pensiamo ad esempio al battesimo, no? Ci danno l'abitino, quell'abitino bianco, ecco, e abbiamo questa veste candida, ecco, poi vivi in grazia di Dio, tant'è vero che il Signore dice, cioè, rivestitevi di Cristo, ecco, per cui questi vestiti, vedete, c'è un abito di stoffa e un abito spirituale, però uno fa capire quell'altro, no? Per cui fate strappare le vesti, siccome erano considerati colpevoli, è vero, per cui gli strapparono le vesti, no? Ma quando noi siamo colpevoli, abbiamo peccato, abbiamo anche la nostra veste strappata. E poi cosa accade? Qui dice: sono ordinarono di bastonarli e dopo averli caricati di colpi, vedete che metodo, cioè non facevano tanti discorsi, no? Praticamente i romani cosa facevano? Ti facevano capire che dovevi filar dritto, se no pigliavi un sacco di legnate e poi anche andavi in prigione. Oggigiorno non si sa mica come sta a stare, perché diciamo, oggi le legnate le prendono magari quelli che dicono la verità, o quelli che si comportano bene pigliano le bastonate, perché quelli che si comportano male tra di loro vanno d'accordo. Comunque, se pensiamo poi a chi viene gettato in carcere, ecco, no, pensavo al purgatorio, perché prima vi ho parlato del purgatorio, no? E adesso praticamente la lettura mi fa tornare in purgatorio. Gesù dice: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. È uno che ha le vesti strappate, è uno che, diciamo, sicuramente in purgatorio sarai veramente caricato di colpi e starai in quel carcere e non uscirai di là finché non avrai pagato l'ultimo spicciolo. Questa, diciamo, dice: ma tu però ci parli di altre cose. No, vi parlo di queste perché mi fanno pensare a quelle, perché queste qui, diciamo che in carcere ci starai quanto ci starai, di botte ne prenderai quante ne prendirai, ma là, cari miei, se vai in purgatorio non so mica quante ne prendi e quanto patisci, e poi se vai all'inferno, guarda, lì continui a pigliarle per tutta l'eternità, vero? E non uscirai dal carcere, eh? Sarai sempre caricato di colpi. E allora preferisco, diciamo, spostare, diciamo, il pensiero, come dire, di questo mondo, che però finisce, spostarlo invece guardando le cose dell'altro mondo, che sono più, cioè, durano molto di più, sono cose molto più pesanti di quelle che accadono di qua. Quelle che accadono di qua sono un riflesso di quello che accadrà di là. Per cui io penso, Paolo e Sila, poveracci, non avevano certo colpe, però diciamo che hanno patito queste cose e il Signore l'ha permesso forse per liberare le anime del purgatorio, forse per, cioè, certamente la loro sofferenza serve per il bene delle anime. Cioè, Padre Pio non aveva le stimate, non pativa le battiture, perché le pigliava dal demonio, le pigliava, diciamo, misticamente, cioè aveva le flagellazioni, ma perché tutte queste cose? Per salvare le anime, no? Per cui Paolo e Sila erano coscienti di somigliare in qualche modo a Gesù Cristo, perché la folla insorse contro Gesù Cristo e gridò: libero Barabba, a morte Gesù Cristo. Adesso Paolo e Sila si trovano in situazioni analoghe. Difatti, ecco, per capire, no? Però, diciamo, addirittura gli misero i ceppi ai piedi, per cui non potevano mica scappare, o tagliare la gamba, oppure restare lì. Verso mezzanotte Paolo e Sila in preghiera cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltare. Allora, avete visto che Paolo e Sila l'hanno capita bene, loro cantavano, pregavano e cantavano, ma pensate un po', dice, ma questi sono matti, no? Hanno preso un sacco di legnate, no? E cantano inni al Signore e pregano. Ma come sta storia? Dovrebbero essere arrabbiati contro questa ingiustizia, ecco, maledire tutti, imprecare, che ne so, così fanno gli uomini di questo mondo, no? No, loro praticamente si mettono addirittura a cantare, perché dicono: Signore, ti ringrazio, perché San Paolo dice, noi non siamo degni, San Paolo dice, no, noi non siamo degni di patire per amor di Gesù Cristo. Pensa un po' che discorsi, non siamo degni di patire, e tu quando patisci ti lamenti, per cui veramente non sei degno, ma soprattutto sprechi quello che stai patendo, perché dovresti dire: Signore, ti ringrazio che mi dai la possibilità di somigliarti almeno in piccole cose, insomma qualcosina, che piglio anch'io un po' di bastonate, tu le hai prese per amor mio, anzi te l'ho date io le bastonate. Pensa, quando fai peccati impuri, per esempio, hai flagellato Gesù Cristo. Ah, tu le botte le hai date, e adesso perché le prendi cosa succede? Ti lamenti? Dovresti dire: Signore, ti ringrazio che mi fai espiare un po' dei miei peccati. Per cui loro cantavano, noi siamo capaci di cantare. Allora dice: che faccia hai oggi? Ma sei così scuro, ma cosa, c'è un volto? Oh, taci, sapessi che cosa mi è successo, un'ingiustizia, e cominciamo a imprecare. Succede così, Anna? È un'ingiustizia, è una delusione, c'è sempre qualcosa da brontolare, mamma mia, poveri uomini, vedete, per quello quando sei qui sei felice e poi sei triste perché dici ma le comprendessero tutti queste cose qua. Però attenzione, cosa succede qua? D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e vedendo aperte le porte del carcere tirò fuori la spada. Stava per uccidersi, pensate un po'. Ma è interessante perché noi praticamente abbiamo delle esperienze, anche diciamo vicine, no, a noi, dove noi abbiamo delle persone che sono incarcerate e non possono muoversi, devono chiedere i permessi, sono sottoposte a stretta osservanza, eccetera, eccetera, no? Però verrà il tempo in cui sarà come un terremoto, vero? Si scuoterà tutto e saranno liberati i carcerati come Paolo e Sila, è vero, perché è giusto che sia così, vedete, la scrittura spiega le cose, no? Dice ma quelle sono successe là, ma non ti preoccupare perché succederanno anche qua, eh? Saranno liberati, caddero le catene di tutti, e questo qua voleva ammazzarsi, ecco, speriamo che quelli che hanno incarcerato i nostri amici, è vero, non si vogliano ammazzare poi, speriamo proprio, preghiamo perché non accada. Ma Paolo gridò forte, non fatevi, non farti del male, siamo tutti qui. Quello allora chiese un lume, sì, ma il lume ci vuole quello della ragione, più che il lume di candela, no? Si precipitò dentro e tremando cadde ai piedi di Paolo e Sila, poi li condusse fuori e disse, signori, che cosa devo fare per essere salvato? Pensate un po', ecco, ve lo immaginate questo, dice, qui c'è il soprannaturale, questi qua sono uomini di Dio e loro cantano e io volevo ammazzarmi addirittura, ma che uomini sono questi qua? Sono uomini di Dio. Allora ditemi come devo fare per essere salvato, perché io non credo, vero, a quello che credete voi siete così felici, sereni, e cosa devo fare per essere salvato? Risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia. Che bello, no, sentirsi dire, voi immaginate quello lì, tremante, spaventato, voleva ammazzarsi, credi in Gesù Cristo e sarai salvato. Ecco, queste sono cose, pensate quando uno va a confessarsi, no? Cosa devo fare, ecco, per essere in grazia di Dio? Devi piangere i tuoi peccati e chiedere perdono, sarai perdonato. E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe, capito, le piaghe, hanno preso tanti di quelle legnate, le piaghe, i ceppi alle caviglie, voi immaginate, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. È interessante perché, allora, loro hanno lavato le piaghe, degli apostoli, no? E gli apostoli hanno lavato le piaghe del carceriere e della sua famiglia, no? Perché con il battesimo, veramente, altro che lavare i piedi e le piaghe, no? Le piaghe più grosse non le avevano mica Paolo e Sila, le aveva il carceriere, e per cui, però è bello vedere, no? Questo dice, io vi lavo le piaghe e io ti lavo le piaghe per la vita eterna, eh? Egli li prese con sé a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe, subito fu battezzato lui con i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in Dio. Ecco, credere in Dio, ecco, è gioia, ma bisogna credere in Dio quello vero. Sapete che qui ce ne sono troppi idoli che circolano, mamma mia, quanti, non se vede altro, io vedo Buddha di qua, Reiki di là, e storie di qua, e storie di là. Ma ragazzi, ma che scherziamo, ma tutta sta gente che voi rincorrete, ma si sono mai fatti inchiodare sulla croce per amor vostro, per guarirvi? Eh? voi cercate il benessere là, ma il benessere lo trovate andando a confessare i vostri peccati, vero? Ed entrare in grazia di Dio e dire: Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, Signore, ero morto, se tu vuoi puoi darmi la risurrezione, tu sei la risurrezione e la vita. Ecco, così è la cosa, bisogna leggere queste letture e dire: ma oggi il Signore cosa vuol dirmi? Queste cose qua mi ha detto, no? Queste cose qui le abbiamo meditate insieme in una forma magari particolare, però diciamo che aprono gli occhi, fanno capire certe cose, servono ad illuminare, servono. E così vediamo un po'. Vuoi leggere anche il Salmo?
Il Salmo, così poi... sì. Il ritornello ci fa ripetere: la tua destra mi salva, Signore. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
Che bello. Che grazia. Questa è parola di Dio. Parola di Dio. Quando parla Dio, senti che è un parlare diverso degli uomini. La tua destra mi salva, Signore. È interessante perché sempre la destra pesca a sinistra e non peschi un bel niente, pesca a destra e pesca i pesci, no? La tua destra mi salva, per cui è la destra che salva e noi veramente, chissà perché, abbiamo una simpatia per il contrario. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare, mi prosto verso il tuo Tempio Santo. Cosa significa tutto questo? Cioè, ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore, perché il Signore me l'ha comandato, ama il tuo Dio con tutto il cuore, per cui devi rendere grazie con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, ma tu le fai ste cose? Hai ascoltato le parole della mia bocca. Certo, mica sono sordo come te. Io ascolto, no? Sei tu che non ascolti me, io sempre ascolto. Dire che il Signore non ascolta è come bestemmiare, eh? È come dare del disinteressato delle sue creature a Dio, è un'offesa questa. Non agli dèi, ma te voglio cantare, mi posto verso il tuo Tempio Santo. Sì, vedete, non agli dèi, è una tentazione, sapete, idoli e dèi, è una tentazione, ma siccome noi abbiamo il prurito delle novità, ti dicono: sai, c'è un centro benessere dove si fa questo, si fa quell'altro, e le pratiche orientali, ho sentito le campane tibetane, ma fatemi, siete proprio, diciamo, le campane sono come il battacchio, no, che suona, no? E noi siamo dei suonati perché quel battacchio batte sul nostro cervello, ma poverini noi, mamma mia, le campane che ti chiamano a messa sono quelle che ti salvano, no? Quelle del Tibet, no? Allora, rendo grazie al tuo nome per il tuo amore, per la tua fedeltà. Cioè, io riconosco che tu sei fedele, io no, tu sì sei stato fedele. Il tuo amore continua, fedelmente tu mi ami, tu non puoi non amarmi. Tu, Signore, l'ho capito, mi hai amato da sempre. Ecco, per cui ti rendo grazie per il tuo amore, per la tua fedeltà, perché sei stato fedele a un infedele come me. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Eh sì, la forza aumenta. Voi pensate quanti scoraggiati, quanti depressi, questi qua devono mangiarseli questi salmi, no? in vivere in grazia di Dio altro che depressi, no? Uno è depresso perché diciamo confida negli uomini. Vedete che Paolo e Sila sarebbero dovuti essere depressi dopo tutte le legnate che hanno preso, invece cantavano, che strano, eh? Rendevano grazie. La tua destra mi salva, il Signore farà tutto per me, Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani. Siccome noi siamo opera delle sue mani, diciamo non abbandonare, anche se lo meritiamo di essere abbandonati perché siamo infedeli. Siamo infedeli e anche spesso traditori, perché chi mi ama osserva la mia parola, ma scusate, chi non osserva la parola che cosa fa? È una virtù? Se ti dico ti voglio bene, ma faccio quello che a te dispiace, tu dirai come mi vuoi bene, e questo è il modo di volermi bene, mi carichi di dispiaceri e di sofferenze. Così è, praticamente manderò a voi lo spirito di verità, dice il Signore, egli vi guiderà a tutta la verità, vuol dire che c'è un verità parziali, ma tutta la verità c'è solo in Gesù Cristo, Padre, Figlio e Spirito Santo, loro sono verità, Gesù Cristo, io sono la via, la verità e la vita. Chi non ama la verità, vedete, abbiamo avuto le elezioni, diciamo, comunali per il nuovo consiglio comunale, con le elezioni del sindaco, meno male, io sono a Fatima, per cui niente votazioni, io ho votato per la Madonna, perché non sono mai stato deluso, voto per uno che fa i suoi interessi o quelli del partito suo, no? Dei cittadini mi sembra che poco gli interessano, ecco, cioè, cadi dalla padella alle braccia, quelli che vorrebbero fare qualcosa di buono si scontrano con i poteri forti e non combinano niente perché poi è già tutto stabilito, no? Che bello votare per Dio, dice noi vogliamo Dio, Vergine Maria, ti ricordi Anna questa
sì, cosa? Sì, bellissima.
Noi vogliamo Dio, vogliamo essere governati dalla verità che è Gesù Cristo, non dai menzogneri e dai servi del menzognero fin da principio, meno male che non ho avuto sto problema di votare qualche imbroglione, per cui se dovevi fare il tuo dovere, qual è il dovere? Di eleggere uno che io non sono d'accordo di eleggerlo? Beh, dice, votiamo per il male minore, ma che male minore? Il male è male, c'è un male minore. Allora, Anna, noi chiediamo uno stacco musicale, sì. Che se ci danno una musica, c'è cioè un canto
qualche
di Fatima,
canto, sì,
non
di
ci
Fatima.
Starebbe neanche male, vero?
No, sono così sì, belli, sì. Veramente, uh-huh. Proprio davvero. A tra poco allora, grazie,
sì, Ave Maria. Bene, riprendiamo la nostra conversazione, la nostra meditazione da Fatima, vero? E volevo ricordare, prima che mi dimentichi, che oggi è anche festa di San Leopoldo, San Leopoldo, San Pancrazio, ecco, ma San Leopoldo, sapete, mi è venuto in mente una cosa, diciamo, simpatica, la dicono a Padre Pio, padre, però dice, vedete, Padre Leopoldo non cacciava mica via tante persone come lei, perché anche Padre Leopoldo ha cacciato delle persone, noi lo sappiamo, e sappiamo anche quali sono le persone cacciate, ma dicono non ha mai cacciato nessuno, non è vero, noi sappiamo anche chi è stato cacciato. Comunque dice, lei caccia, lui invece, diciamo, è più, era più buono, e Padre Pio dice, dice, perché da lui vanno i migliori, i peggiori vengono tutti da me a confessarsi, pronta la battuta. Va bene, Anna, a te la parola.
Benissimo. Durante l'ultima cena Gesù parla ai discepoli della sua passione, ma promette la venuta dello Spirito Santo, il Paraclito. Con la sua venuta si compirà la pienezza della rivelazione, di cui renderà comprensibili e manifeste molte realtà divine. In particolare, svelerà la colpa di chi ha messo a morte Gesù consapevolmente, dimostrando che egli era il giusto, perché senza peccato, e per questo è stato glorificato dal Padre. Infine, dichiarerà sconfitto il principe di questo mondo, il demonio. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e dal giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Proseguo, Claudio.
Sì, io penso che tu abbia parecchio da leggere,
sì,
perché
sono quattro facciate, sì.
Vabbè, Don Dolindo le spiega bene le cose.
È sempre.
Per cui veramente lascerei a te, intanto che io mi guardo intorno qua. Intanto, ecco, poi alla fine potremo anche leggere anche il fioretto.
Sì, pensavo molto proprio, bello, sì. Bellissimo, perché pensavo anche alla piccola Giacinta, dico lei quanto soffriva per amor di Dio, e non è morire d'amore per Gesù, anche quello, qui si parla di Eucaristia, ma pensando proprio a quell'angioletto lì, quanto eroismo, benissimo. Allora, San Giovanni capitolo 16, sono al termine della pagina 2038. Annunziando le persecuzioni che dovevano venire dall'autorità, Gesù Cristo soggiunge: non ve ne ho parlato prima, perché ero con voi. Egli ad ogni opposizione dell'autorità rispondeva direttamente e confermava la sua risposta coi miracoli. Raccoglieva egli solo quelle opposizioni e le ribatteva con la sua divina autorità. Ma dopo la sua dipartita dal mondo, quelle opposizioni si sarebbero rivolte contro gli apostoli, ed egli lo preveniva loro perché non se ne fossero estremamente accorati ed avessero confidato in Dio. Nel dire Gesù, non ve ne ho parlato prima perché ero con voi, significò esplicitamente che egli era per lasciarvi soli nel mondo. E questo turbò profondamente gli apostoli. Avevano sentito parlare di tradimento, di pericolo imminente, di persecuzioni e di morte, e il solo pensiero di rimanere senza il maestro li sconcertò. Capirono che l'avrebbero tolto violentemente dal mondo e senza pensare al disegno di Dio se ne angustiarono fino a scoraggiarsi. Per questo Gesù, richiamandoli alla verità, soggiunse: «Ed ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda: dove vai tu? Ma perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore?» Egli voleva dire loro: «Io non sarò sopraffatto dall'umana iniquità, ma volontariamente mi offrirò alla morte e me ne andrò a colui che mi ha mandato. Ora, voi invece di preoccuparvi delle insidie che mi tendono gli uomini, perché non sollevate lo sguardo in alto e non guardate al cielo, dove io vado per voi? Vi rattristate, come se con la mia morte tutto dovesse finire. E non pensate che invece tutto allora si compirà e si svilupperà? Io però vi dico in verità, è bene per voi che io me ne vada, cioè che io muoia e con la mia morte vi meriti la grazia dello Spirito Santo che deve sostenervi e sviluppare tutto il disegno di Dio. Se io non me ne vado, il Paraclito non verrà a voi. E se me ne andrò, lo manderò a voi. Morirò, ma salirò al cielo dopo la mia morte, e dal cielo vi manderò lo Spirito Santo. Non vi preoccupate di trovarvi soli innanzi al mondo, innanzi al sinedrio e al demonio, in una lotta impari alle vostre forze, poiché lo Spirito Santo che verrà in voi riporterà egli stesso una triplice vittoria sul mondo, convincendolo che è schiavo del peccato proprio perché non ha creduto in me, convincendolo che io sono il giusto per eccellenza, il vero figlio di Dio, sedente nella gloria eterna, e convincendolo che io sono il Redentore, vincitore di Satana e giudice eterno. L'opera di santificazione che lo Spirito Santo compirà farà emergere l'opera mia e glorificherà la fede che si ha in me negli splendori della verità e della santità. Con questo sarà fatto giudizio del mondo che non ha creduto in me e risalterà la gravità del peccato di quelli che hanno rifiutato la verità per le loro passioni. Lo Spirito Santo riprenderà il mondo di giustizia, testimoniando della mia giustizia e della mia santità dopo che me ne sarò andato al Padre, e non mi vedrete più. Allora si capirà che cos'è la vera giustizia e si ponderà il delitto commesso nel togliermi dalla terra. Infine lo Spirito Santo riprenderà il mondo di giudizio, mostrando con le meraviglie della grazia che il demonio è già giudicato, ossia che è stato vinto e che il suo regno tenebroso è finito nelle anime che credono in me. Gesù parlò oscuramente agli apostoli, perché non poteva in quel momento esporre loro tutto il cammino doloroso che li aspettava nel loro ministero. Egli però volle prevenirli del trionfo che avrebbero riportato per lo Spirito Santo. Essi soli, innanzi ad un mondo prepotente, avrebbero avuto la forza di rimproverarne l'incredulità, di testimoniare di lui come figlio vero di Dio, risorto da morte e sceso al cielo, e di sgominare il regno di Satana, già vinto dalla croce. Gesù Cristo non li abbandonava, ma andava al Padre per sostenerli più fortemente con la virtù e la grazia dello Spirito Santo. Non li lasciava in balia del Sinedrio, quasi fossero dei sopraffatti, convinti di aver seguito un'illusione, ma per lo Spirito Santo dava loro la forza di rimproverarne l'incredulità, di attestare la verità e dimostrare coi miracoli e le conversioni che il demonio era stato vinto già. Gli apostoli, infatti, e San Pietro, a capo di essi, dopo la discesa dello Spirito Santo, parlarono al popolo e dal Sinedrio con libertà piena, rimproverando proprio la loro incredulità, mostrando la divinità e la santità del Redentore e dissipando con le meraviglie che operarono le menzogne di Satana che avevano allontanato gli animi dalla verità. In ogni tempo della vita della Chiesa lo Spirito Santo continua a rimproverare il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio attraverso le parole del Papa e del sacerdozio. Il mondo incredulo è confuso dalla luce della verità che rifulge nella Chiesa per la continua assistenza dello Spirito Santo e contraccia infallibilmente la via del bene. La Chiesa infatti addita l'eterna meta a cui aspiriamo sulle orme del Redentore che è asceso al cielo per prepararci il premio. Il mondo infine è sgominato dalla potenza divina che attraverso i doni dello Spirito Santo mostra quanto sia effimera la potenza di Satana. Per l'assistenza dello Spirito Santo la Chiesa è un faro di luce in mezzo al tenebrio del mondo. Segna le vie della verità e della giustizia e vince le mene di Satana, il perenne vinto anche dalle più piccole manifestazioni della sua vita. La Chiesa condanna la miscredenza, che presume di vivere in un positivismo tutto materiale e glorifica la fede che non vede e crede, condanna chi non crede in Gesù e crede in Gesù vivo e vero, benché invisibile, che siede alla destra del Padre e vive nell'Eucaristia. La Chiesa condanna il regno di Satana e condannandolo mostra che Satana non è un re, ma un vinto, e che tutto ciò che opera nel mondo è obbrobrio e ne mostra la viltà. Gli apostoli non capirono quello che Gesù diceva loro e rimasero perplessi. Capirono solo che dovevano compiere una missione, ma piccoli ed incolti come erano, provarono uno scoraggiamento grande, non sapendo come avrebbero potuto attuarla. Il pensiero poi che il Maestro Divino li lasciava li rattristava grandemente, perché erano come figliolini attaccati alle vesti materne. Che cosa potevano annunziare al mondo? A che cosa si riduceva la dottrina che avevano ascoltata? La loro mente era confusa ed il loro spirito, anche inconsciamente, desiderava delle chiarificazioni. Per questo Gesù soggiunse: molte cose ho ancora da dirvi, ma non ne siete capaci adesso. Venuto però che sia quello spirito di verità, vi insegnerà tutta la verità. Egli infatti non vi parlerà da se stesso, ma vi dirà quanto ha inteso e vi annunzierà le cose che dovranno succedere. Egli mi glorificherà, perché prenderà ciò che è mio e ve lo annunzierà. Tutto ciò che è il Padre mio è mio. Perciò vi ho detto che prenderà ciò che è mio e ve lo annunzierà. Gesù voleva dire: voi desiderate sapere che cosa dovrete dire al mondo e vi preoccupate della vostra missione. Io in realtà non vi ho detto ancora tutto ed ho molte altre cose da rivelarvi, ma voi non sarete ora capaci di comprenderle. Vi manderò lo Spirito Santo ed egli vi insegnerà tutta la verità. Egli non farà una nuova economia di provvidenza salvatrice, né verrà per fondare qualche cosa di diverso da quello che ho fatto già io. Non vi parlerà da se stesso, ma vi dirà quanto inteso, cioè vi dirà quanto io ho detto e ve lo spiegherà, e vi annunzierà le cose che dovranno succedere, dicendovi quello che io non ho potuto ancora annunziarvi e dandovi lo spirito di profezia. Voi così non sarete confusi né per ciò che avete visto ed ascoltato né per ciò che vi avverrà. Vi scoraggiate della vostra missione, ma non siete voi che dovrete glorificarmi, quasi semplici testimoni di un fatto storico. Lo Spirito Santo mi glorificherà in voi, illuminandovi su tutto ciò che vi ho detto, e vi darà la luce di sapienza, perché mi glorifichiate innanzi al mondo. La vostra missione, in altri termini, è soprannaturale, e voi con la vostra fede diffonderete in tutti la luce della fede, e con la vostra vita mi glorificherete amandomi ed accendendo i cuori di amore. Lo Spirito Santo procede da me e riceve da me, con la natura divina, la sapienza divina per istruirvi. Vi dissi già che egli procede dal Padre, ma ora vi aggiungo che procede anche da me, perché tutto ciò che ha il Padre è mio. Il Padre gli comunica la natura divina e gliela comunico anch'io. Procede dal Padre e da me, come da unico principio, e riceve dal Padre e da me la natura divina, la scienza, eccetera. Egli dunque mi glorificherà solennemente non solo per ciò che ho compiuto come uomo, ma mi glorificherà come Dio. Prenderà ciò che è mio e ve lo annunzierà, ossia vi annunzierà la verità della mia natura divina, di quella natura che egli riceve da me come dal Padre, e vi farà intendere luminosamente che io sono veramente figlio di Dio. Gesù Cristo, col suo infinito amore, parlava quasi confusamente, perché i suoi apostoli non si fossero eccessivamente afflitti della sua dipartita dal mondo. Gesù insiste ancora nei motivi che avranno di consolarsi dopo la sua dipartita dal mondo. Essi ora sentono pena a non capirlo sempre e a sentirsi come smarriti innanzi a tanti misteri. Ma dopo la sua risurrezione egli avrebbe loro parlato senza oscurità del Padre ed essi si sarebbero sentiti così familiari con Dio e pieni di tanta potestà soprannaturale da non aver quasi più bisogno di operare per Lui, loro Maestro e loro Mediatore, sentendosi in Lui come mediatori di grazia. Evidentemente Gesù alludeva all'esercizio del potere sacerdotale che loro aveva dato e sarebbe stato in loro completo dopo la sua risurrezione. Avrebbero ascoltato da Lui le ultime sue istruzioni senza velo di simboli. Avrebbero conosciuto apertamente la rivelazione dell'eterna verità ed avrebbero operato come Lui nella sua potestà, sentendosi vicini a Dio, amati da Dio, come figli e come familiari del suo amore. Amen.
Lo Spirito Santo. Pronto?
Sì, dico, vuoi aggiungere qualcosa, Claudio? Sì.
Sì, beh, insomma, c'è poco da aggiungere, ma c'è lo Spirito Santo, per chi non lo sapesse, vero? È l'amore del padre verso il figlio, l'amore del figlio verso il padre che generano lo Spirito Santo, no? Per cui io vi mando lo Spirito Santo, che vi dirà anche le cose che io non ho potuto dirvi. Ecco, ma se penso che noi stiamo qua, dove il Signore non solo ha mandato lo Spirito Santo, ma ha mandato anche la sua sposa, perché la Madonna è la sposa dello Spirito Santo, per cui diremo così che ha schierato l'amore, che lo Spirito Santo è l'amore del Padre e del Figlio, vero? Ha schierato, diremo così, ecco, non so se il termine può reggere, diciamo a maestro, a professore, vero, a docente, vero, di verità, ha mandato lo Spirito Santo e poi ha mandato anche la sua sposa, no? Pensate un po', la Madonna qui è scesa, vera, mandata da Dio, e poiché è sposa dell'amore di Dio, diciamo che partecipa dell'amore di Dio, dello sposo, no? Se i due sono una cosa sola, ecco, infatti la Madonna è considerata complemento della Santissima Trinità, pensa un po', complemento, no? Possono fare tutto da solo, ma il Signore, proprio perché non è come noi, che quando abbiamo qualcosa guai chi la tocca, no? Il Signore dona, si dona, vorrebbe che tutti quanti fossero felici come Lui, diciamo, non è possibile, ma diciamo è abbondante in questo, sovrabbondante. Pertanto, ecco, ci manda tutto quel che serve per vivere d'amore. Eppure, pensate che resistenza abbiamo noi all'opera di Dio, come si resiste a Dio. Addirittura ci si oppone a Dio, addirittura si condanna a Dio, non si vuol riconoscere. È terribile questo. Per cui, vedete, il principe di questo mondo, che non sopporta questa presenza d'amore e naturalmente cerca di avvelenare, di inquinare questa atmosfera con il suo spirito di odio. Il suo odio se lo porta dietro e lo distribuisce, vedete quanta gente, odio e tristezza, perché l'odio porta tristezza all'inferno, nessuno è contento, sono tutti tristi. Si combattono tra di loro, si odiano uno con l'altro, cioè non è che i demoni vanno d'accordo tra di loro, neanche un po', si odiano, perché uno è causa del male dell'altro. Qui c'è la rabbia, come quella malattia, vero? La rabbia. Ecco, allora, vedete, queste cose però bisognerebbe che la gente le conoscesse e capisse e interpretasse anche le azioni del maligno che vengono a seminare odio, separazione, divorzi, guerre, ma che strano, ma dopo tanti secoli, con tutti questi studiosi, con tutti questi che, ma non, come non fosse venuto a dirci niente, nessuno avesse insegnato niente, qui si seguono le lezioni del nemico della nostra felicità, della nostra vita, purtroppo. E cosa dobbiamo fare? La Madonna viene a dire, no? Dice, smettete di offendere l'amore, perché se continuate ad offendere Dio che è amore, vuol dire che voi l'amore non lo volete perché non lo amate, lo offendete, per cui che cosa vi verrà addosso? No? L'odio tra di voi, perché se voi amate Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente, siete pieni di Dio e vi amerete anche tra di voi. Se non farete questo, vi odierete, somiglierete al demonio, che non può fare altro che odiare, il contrario di Dio, che non può fare altro che amare. E allora, che si deve fare? Ecco, dico, queste cose ti fanno patire, no? Che vedi un popolo allo sbando, che non capisce, non intende, gli spieghi, ti guardano, come se tu fossi matto, che tu fossi uscito non so da dove. Ed è tutto vero. Tutto quello che ha detto è successo, è accaduto, per cui la verità c'è. Vedete, Gesù Cristo era stato annunziato dai profeti, no? Ancora tutt'oggi coloro che dovrebbero averlo conosciuto per primo non lo riconoscono ancora, no? Povero uomo, ma come fai a darti delle arie? Vedi come sei una zucca vuota, eh? Credi di essere intelligente, anche il demonio è intelligente, ma non è intelligente perché pensate che con la sua intelligenza cosa si è combinato? Si è cacciato nei guai per tutta l'eternità, che intelligenza. Qui è un'intelligenza usata male, non usata per amare, ma usata per insuperbirsi, per credersi quello che non siamo. E vabbè, Anna, leggi quella cosa lì, sì, di quella bimba. Di quella bimba.
Sì, d'amore. Sì.
E poi noi abbiamo l'appuntamento, io sarò sempre qui a Fatima, vero, venerdì anche.
Certo, bene. Allora, quando aspettiamo l'arrivo di una persona cara, aspettiamo col desiderio quell'arrivo e aspettiamo con impazienza quel momento. Così dobbiamo desiderare la venuta di Gesù in noi, aspettare con ansia il fortunato momento in cui ci uniremo a Lui nella Santa Comunione. Nel 1333, in un monastero di Domenicane presso Bologna, c'era una fanciullina di 10 anni, devotissima verso la Santissima Eucaristia. Si chiamava Imelda Lambertini, oggi beata. Ella desiderava ardentemente comunicarsi, ma non glielo permettevano, perché a quei tempi la prima comunione non la si poteva fare prima dei 12 anni. E questo le causava un'afflizione tale da spezzarle il cuore. Tuttavia ci pensò il Signore ad appagare il suo ardente desiderio. Una mattina, mentre le compagne più grandi facevano la Santa Comunione insieme con le suore, la beata Imelda era rimasta sola al suo posto, tutta addolorata. Ma ecco che ad un tratto una sacra particola esce dall'apisside e va a posarsi sul capo della fanciulla. E tale prodigio riempì di stupore le sue compagne e le suore. Il sacerdote, riconoscendovi un segno di volere del volere divino, comunicò subito anche la beata Imelda. Non appena ebbe fatto la prima comunione, la fanciulla non poté reggere alla piena dell'amore e della felicità nel trovarsi unita a Gesù, perché i sensi e la sua anima da questa terra, perdé i sensi e la sua anima da questa terra, spiccò il volo verso il cielo per ricongiungersi a Dio per sempre. Mi raccomanda, guardatevi, ecco un'altra frase di Santa Maddalena de Pazzi, guardatevi dall'andare alla comunione per abitudine e senza raccoglimento, ma andateci con rinnovata devozione. Che bello.
Ripetilo un'altra volta, perché penso che
sì,
cioè, nessuno va a confessarsi e dire: padre, io vado a fare la comunione per abitudine. Io le vedo come, cioè, questo metodo adesso di prenderla così, sapete.
Per carità.
Per cui si eviti questo, perché manca la devozione, manca la fede, cioè tu non so cosa pensi di prendere, no?
Certo, infatti qua è proprio
sempre piangere di gioia.
Ma davvero, guardatevi dall'andare alla comunione per abitudine senza raccoglimento, ma andateci con rinnovata devozione, veramente, veramente, è penoso vedere sì anche... Chi desidera inginocchiarsi viene invitato anche con poca
gentilezza, duramente.
No, ma dove è scritto questo? Ma perché bisogna impedirlo? Io non capisco. Va bene.
Cari miei, quando si rovescia tutto, anche queste cose vanno rovesciate, no?
Grazie.
Bene, allora.
Prega per noi, Claudia, prega.
Sì, sì, vabbè, preghiamo insieme.
Grazie, siamo, sì.
Nel cuore immacolato di Maria. Ave Maria, tutti, ecco, seguite pure, ecco, da Telepace vi farà vedere tutte queste belle cose. Ave Maria.
Ave Maria.